www.redigio.it e la storia continua. Diavoli, eremiti e selvaggi. Diavoli, eremiti e selvaggi. Il legame tra l'uomo selvaggio e il diavolo è piuttosto radicato nelle culture religiose. Sarà forse un caso, ma vale comunque la pena di ricordare che una delle imputate nei noti processi contro le streghe celebrati in Val di Non all'inizio del XVII secolo era chiamata la pillona, cioè la pelosa. Inoltre, alcune presunte streghe più volte chiamarono Satana o chi dirigeva il Sabba, Salvanello. Un'indicazione molto importante che pone bene in evidenza come il tessuto mitico locale, per alcuni suoi aspetti specifici, sia stato riversato nelle credenze sulle streghe. La pillona, rivolgendosi agli inquisitori, affermò: «Signori, non mi so dire che cosa sia Salvanel, ma mi vado pensando che sia la tentazione o sia il diavolo». È interessante constatare che l'accusata non indicava il Salvanel come l'uomo selvaggio nella tradizione, ma lo poneva immediatamente in relazione al male. Era il diavolo, la tentazione. Questo abbinamento può avere due motivazioni. In un caso, la pillona intendeva fornire agli inquisitori le risposte che sapeva volessero ottenere. Cioè, il Salvanel era Satana e lei ne aveva subito le adulazioni. Da un altro punto di vista, l'inquisitore, pur definendo il visitatore notturno con il nome tipico dell'uomo selvaggio, non lo considerava tale. Il Salvanel, descritto nel processo, potrebbe quindi apparire come una figura ibrida, in cui il modello del selvaggio del folklore si amalgama a certa iconografia del diavolo, che era anche particolarmente diffusa nella religione popolare. Ma anche il cosiddetto sesso debole non fu risparmiato già nell'XI secolo, e Boccardo di Worms aveva posto l'accento sul rischio di credere nelle donne selvagge, chiamate silvaticas, capaci di trasformare il loro corpo di natura in un affascinante per abbagliare gli uomini, divenire loro amanti e poi scomparire. È un bizzarro miscuglio di figure, quindi, in cui la creatura del bosco si amalgama soprattutto all'immagine di alcune divinità pagane, di cui esprime principalmente gli aspetti sensuali. Nei Decreta di Boccardo di Worms, che è nel 1025, la magia e certe pratiche caratteristiche delle streghe vengono sulla scia del canon episcopi, interpretate come illusioni e considerate del tutto prive di collegamenti con la realtà. Boccardo, in particolare, prendeva una posizione precisa contro la credenza del volo al seguito di Diana, a cui, secondo una diffusa leggenda, avrebbero partecipato donne adepte della dea pagana in viaggio verso il luogo degli incontri rituali, quelli che in seguito saranno chiamati dei Sabba. Va osservato che nell'Alto Medioevo i testi giuridici propongono termini come striges, strigae, lamiae, demoni femminili pagani dediti a truculenti rituali notturni, ai rapimenti dei bambini per succhiare il loro sangue, creature che sono spesso accomunate alle erbarie popolari. Questo fenomeno pone in chiaro l'atteggiamento della cultura dominante nei confronti delle pratiche folcloriche, ma soprattutto di quelle attività magico-terapeutiche che ebbero un forte ruolo pratico all'interno della cultura popolare. Il mistero si infittisce se ci spostiamo nell'antica chiesa parrocchiale di Santa Brigida, in provincia di Bergamo, dove troviamo un singolare raffigurazione di Sant'Onofrio, che presenta tutta una serie di peculiarità che lo pongono in relazione all'uomo selvaggio. Inoltre, suggerisce alcune singolari anomalie poste in rilievo dal ricercatore bergamasco Riccardo Scotti, che scrisse nel 1005 Dal santo allo sciamano. Se ci affidiamo alle informazioni provenienti dalla vita di Onofrio, scritta dal monaco Pafnuzio, apprendiamo che il santo, formatosi spiritualmente in un monastero della Tebaide, visse come eremita nel deserto egiziano. Si riparava in grotte e anfratti ed era visitato quotidianamente da un angelo che provvedeva al suo nutrimento. Ma anche i palmizi e le erbe contribuivano al sostentamento. Ogni settimana, il sabato, la domenica, un angelo si portava il corpo e il sangue del Signore. Onofrio, dopo la morte, fu sepolto in una crepa della roccia dello stesso Pafnuzio. Dalla sua storia non emergono elementi che potrebbero collocare il santo in un'epoca precisa, ma il suo culto si diffuse fin dai primi secoli del cristianesimo. E l'iconografia lo vede frequentemente come eremita, ricoperto dai lunghi capelli, dalla barba, dal folto vello e da un perizoma di foglie. Spesso è ritratto in aspetto spaventoso e selvaggio, e a volte è rappresentato accovacciato a quattro zampe, in atteggiamento animalesco. Questi elementi l'avvicinano alla figura dell'uomo selvaggio. E l'affresco si trova nella chiesa di Santa Brigida, costruita in un'area che, secondo alcuni studiosi, fu già sede di alcuni culti pre-cristiani e raffigura il busto piegato di Cristo che sorge dal sepolcro, con San Lorenzo a sinistra, Sant'Onofrio a destra e sulla base la data di esecuzione, 1478. Vi è inoltre un cartiglio con una lunga preghiera in latino, abbreviato e approssimativo, consistente in un'invocazione affinché sia allontanato un metaforico angelo percutiente. Qui Sant'Onofrio si presenta in piedi con la barba e i capelli lunghi e ondulati, e il vello che ricopre quasi completamente il corpo. L'atteggiamento è molto tranquillo e lo sguardo quieto si svolge al cartiglio con la preghiera. Indossa una cintura di foglie, probabilmente di quercia, e con la mano destra s'appoggia a un bastone nodoso culminante in forma di tau. Con l'altra mano sorregge e mostra una singolare collana o corona del rosario, formata da cupole di ghiande o di capelli di funghi. Sul simbolismo di questa collana sono state avanzate molte ipotesi, anche se non è possibile esprimere un parere preciso. Vi è la possibilità che si tratti di un rosario realizzato con i mezzi che la natura offriva. Un oggetto del genere troverebbe quindi una relazione molto stretta con il santo, che, come abbiamo visto, presenta caratteristiche fisiche riconducibili all'uomo selvaggio. Come è noto, l'abbinamento tra questa figura della mitologia e l'eremita è abbastanza frequente e trova tutta una serie di rispondenze nell'iconografia cristiana. www.redigio.it e la storia continua.